settimana scorsa abbiamo parlato, per esempio, una frase che diceva: c'era una frase che avevo visto, il consiglio principale quando siamo tristi è di ricordare che cosa davvero ci manca. A volte noi siamo tristi per cose futili, per cose passeggere, siamo tristi, non per cose importanti, no? Allora, quando tu sei triste per qualcosa di secondario, di poca importanza, per farti passare questa tristezza, ti si dice: prova a vedere veramente cosa davvero ti manca. Quella cosa che adesso ti sta buttando giù, affliggendo, è quello che è. Non è una buona motivazione per essere triste. Ci sono altre cose nella vita più importanti che magari una persona ne può mancare. Immaginare la luce dell'abbondanza spirituale e materiale che potrebbe essere nostra se avessimo i beta-amigdali. Per esempio, tu ti manca qualcosa di materiale? Prova a pensare quanto a noi manca il santuario, il Betamigdash, prova a pensare quanto ci manca l'integrità spirituale e così via. Allora il semplice pianto si trasformerà in un cuore spezzato e nel desiderio. E attraverso questo rettificheremo la tristezza caduta e tutte le maschere che coprono il nostro cuore cadranno via. Perciò non dare sempre importanza alle cose futili e alle cose che oggi c'è e domani no. Diamo importanza alle cose più importanti. Ah, poi dice una cosa: come sappiamo che quello che stiamo provando è davvero un cuore infranto? Si tratta di un cuore infranto se, dopo che le lacrime sono passate, ci sentiamo calmi. Invece l'opposto della disperazione. Quando sei disperato, per quanto piangi, rimani sempre disperato, non fa nessun cambiamento in te. Ma nell'altro opposto, invece, un buon pianto alla fine fa vedere che, se non sei disperato, vuol dire che sei a buon punto. Questo è perché le lacrime puliscono la milza e la tristezza difettosa. E pertanto ci sentiamo calmi e puliti e spesso anche felici. Perciò un buon pianto liberatorio a volte fa bene. Non deve essere un pianto per forza di che uno si abbatte o tristezza. Può anche essere un pianto di un po' di amarezza, un po' di che è tutt'altro che tristezza, un po' di volersi avvicinare a Dio, un po' di qualsiasi cosa che è positiva. A volte un buon pianto fa solo bene. Perché il pianto per le sofferenze della Shekhinah, tutto quello che noi piangiamo per nostalgia verso Dio, per avvicinarsi a Dio, diviene felicità. Una persona magari può leggere i salmi di Davide o pregare e avere un attimo di emozione e piangere. Non è tristezza, è tutt'altro che tristezza, è grande devozione a Dio, grande volere di connettersi con Dio. Come dissero i saggi, tutti coloro che piangono per Gerusalemme meriteranno di vederne la gioia. Questo è scritto nel Talmud. Mi viene in mente questa storia, da questa frase qui, quando la storia di Napoleone, no? Che lui appunto, quando voleva conquistare il mondo, eccetera, eccetera, è arrivato anche a Israele. E ha visto un gruppo di ebrei seduti per terra che piangevano. Quel giorno era il 9 di Av, il giorno della distruzione del santuario, molto prima, ovviamente. Allora Napoleone chiede: ma perché questi ebrei sono per terra che stanno piangendo e sono in segno di lutto? Allora gli dicono: è oggi il 9 di Av, il giorno che loro piangono la distruzione del loro santuario. E lui chiede: ma quando è successo questa cosa qua? E dicono: 3.000 anni fa. Questo Queste persone, dopo 3.000 anni, sono ancora lì che piangono nella data della ricorrenza del santuario, piangono. Allora dice, chi, come Talmud dice, lui dice, chi piange per qualcosa, vuol dire che loro meriteranno di vedere la Gerusalemme ricostruita. Chi piange per qualcosa dopo tanti anni, merita di rivedere la ricostruzione di questo santuario. Perciò c'è pianto e c'è pianto. Non bisogna piangere di disperazione perché è niush klal. Non c'è disperazione nel mondo. La disperazione è soltanto una cosa che noi abbiamo nella nostra testa, nella nostra mente. Noi ci sentiamo disperati, abbandonati, affranti, quello che vuoi. Questo è un problema nostro, ma non è che in realtà lo siamo. Perciò qua dice. Fai attenzione a non confondere quello che tu ti senti con la realtà dei fatti. Tu ti senti disperato? È un problema tuo, ma non c'è disperazione, non può esistere disperazione. In un mondo dove Hashem è presente in ogni passo della tua vita, ci può essere difficoltà, nessuno dice di no. Può avere momenti difficili, può avere momenti che va un po' le cose non come, va, come vorremmo, fa parte del gioco. Ma è sempre Hashem presente. Non bisogna disperare. Non possiamo discutere con Hashem perché mi fai questo. Sì, possiamo anche farlo. Ma Hashem nel suo mondo ha il diritto di fare quello che lui meglio crede. Che poi noi non capiamo, di nuovo, è un altro problema, un problema nostro. Ma da lì a dire sono depresso, sono, cos'è la parola? Sono disperato. Chas v'shalom, non esiste disperazione, taref, non è kasher, non si può. Perché se tu sei disperato vuol dire che non credi, in quel momento hai dubbi su Hashem. Solo quando non esiste Dio c'è disperazione. Ma visto che Dio esiste sempre, anche se non si fa vedere, e anche quando noi non lo sentiamo, e Dio esiste ed è su di noi, su ognuno di noi, ogni momento non c'è motivo per essere disperati. Forse è facile a dirlo, ma comunque è un dato di fatto. L'ebraismo respinge la disperazione in un modo categorico, categorico. Ok, facciamo l'ultima paginetta di questo capitolo. L'anima dello tzaddik è il segreto della purificazione superiore. Cosa vuol dire? Da una certa prospettiva, l'anima dello tzaddik si trova in questo mondo e sente tutto ciò che succede in questo mondo. Allora, ricordiamoci. Altre volte abbiamo parlato dell'idea del tzaddik. Il tzaddik è una, tzaddik, ovviamente, il saggio, il pio, il perfetto, quello che è un'immagine, è un personaggio che Hashem ha creato e ha voluto che lui sia una sorta di punto di riferimento, una sorta di trait d'union tra noi e Dio. Perché? Perché da una parte il tzaddik è un umano come noi, carne e ossa, che mangia, che beve, che dorme. D'altra parte, questo tzaddik, la sua vita è devota a Dio, dedicata a Dio al 100%. Sì che è un umano, ma è come se non lo fosse, perché non ha yetzer hara, non ha desideri, non ha. Tutta la sua vita è Dio. È pregare a Dio, pensare a Dio e pensare al gregge, al popolo. Perciò quando c'è una persona simile che non ha una vita privata, che non ha desideri, che non è, che va in vacanza e ok, ci vediamo fra 2 mesi, o anche quando i tzaddikim andavano in vacanza, andavano per studiare, per avere un attimo di staccarsi dalla città e andavano per studiare per poi ritornare a dare molto di più agli alunni. Perciò anche la vacanza, in quel tipo di vacanza è un'altra cosa. Ma il tzaddik è sempre devoto a Dio e al gregge. Una persona del genere che non ha niente, non ha ego, allora lui è connessa con Dio al 100%. Perciò il tzaddik funge da una persona che io posso parlare con lui, riconoscermi in lui e attaccarmi con lui perché è un umano, ma d'altra parte lui è totalmente connesso con Dio. E questo che ci aiuta la figura del tzaddik è quello che ci aiuta a noi a avvicinarci a Dio. In che modo? Prendendo esempio da questa persona, studiando i suoi insegnamenti. E facendo tutto quello che ci dice, che ci dice di fare, come il Rebbe, no? Che ci insegna, che ci dà spirito, e tutto quello che facciamo, per esempio, a Hanukkah, che, per esempio, stasera mentre noi parliamo, c'è tutta una sfilata a Milano di macchine con sopra la Hanukkah accesa. Io per stare con voi non ci sono andato, ma va bene uguale. E girano tutta Milano perché stasera è la penultima sera. Per far vedere luci di Hanukkah in tutta la città. E questa è una cosa che Rebbe ha chiesto, ma tutto quello che faceva, tutte le cose, le Hanukkah in piazza, tutto quello che Rebbe ha insegnato di divulgare ebraismo, di arrivare al prossimo, di pensare al prossimo, di sentire il prossimo, sono tutto quello che stiamo dicendo. Un tzaddik è una persona che sente cose che noi magari non pensiamo, non sentiamo. Seguire un tzaddik vuol dire anche, oltre che avvicinarsi a Dio, vuol dire anche avvicinarsi al prossimo. Perciò, da una certa prospettiva, l'anima dello tzaddik si trova in questo mondo e sente tutto ciò che succede in questo mondo. Egli attraversa tutti gli occultamenti e le costrizioni che attraversiamo noi, giù fino ai livelli più bassi. Eppure, da un'altra prospettiva, lo tzaddik vede tutto da sopra e comprende le opere di Hashem dalla radice della sua santa anima e pertanto non viene confuso da questo mondo. Vedete? Il tzaddik vede una persona, dice, egli attraversa tutti gli occultamenti e le costrizioni che attraversiamo noi. Perciò è un tzaddik anche lui ha le problematiche. Anche lui può avere dei momenti difficili, è normale, però lui le vede, dice, vede tutto da sopra, il tzaddik vede da un'altra ottica, da sopra, e comprende le opere di Hashem dalla radice della sua anima, e pertanto non viene confuso da questo mondo. Lo stesso problema, difficoltà che può avere una persona, le può avere anche il tzaddik. Okay? Non vuol dire che se sei tzaddik sei esonerato dai problemi, no, anche i tzaddikim soffrono, anche i tzaddikim hanno i loro momenti di. Anche loro soffrono, anche loro hanno difficoltà. Però la differenza tra un noi normale e un tzaddik che cos'è? Che noi quando abbiamo una difficoltà, ognuno reagisce a modo suo. Quello è disperato, quello piange, quello perde fede, quello aggiunge la fede, ognuno reagisce a modo suo. Il tzaddik, con la stessa difficoltà che una persona può passare, può soffrire, lui non si confonde, lui non perde se stesso, non perde la bussola, perché lui vede questa problematica non dagli occhi di carne, ma dall'alto, vede dall'ottica di Hashem. Allora, quando tu guardi con gli occhi di Hashem, vedi tutt'altro che problema, vedi al contrario, vedi un trampolino che ti può tirare ancora più su. Vedi un momento di rinascita. Stesso problema, visto da un tzaddik, visto da un umano normale, vedi tutt'altra cosa. La sua neshama, è per questo che quando una persona ha un problema va dal tzaddik, perché lui vede con occhi diversi e ti può consigliare, guardando da sopra, ti può consigliare come reagire. La sua neshama è qui. Ma nello stesso momento non è qui, è qui e non è qui. Egli, pertanto, sa come creare la pace in una persona. Perché è qui giù perché è umano, ma è su perché è un tzaddik. È qui e non è qui, è su e giù. Pertanto, lui sa come creare la pace in una persona, nel cuore di un uomo e nella sua casa. La neshama dello tzaddik connette la mente al cuore. Perciò la mente vuol dire che capisci, non ti fai prendere soltanto dalle emozioni del cuore, ma il Tzaddik capisce che in questo momento questo può essere, per esempio, un tikkun. Una persona sta soffrendo, lui dice, questo è il tikkun per qualcosa di buono nella tua vita. Per questo è importante essere connessi sempre con un tzaddik, perché ti fa vedere la strada giusta anche nei momenti più bui, è capace di mettere luce nella tua vita. Lo tzaddik dalla radice superiore. Cioè il tzaddik, quello che è il vero tzaddik, è come il dottore del cuore che rettifica la conoscenza, ti dà degli strumenti per capire, ti spiega, il che è la completa rettificazione. La conoscenza è ciò che connette la mente al cuore e la rettifica è sentire ciò che sappiamo essere corretto e buono. Perciò quando tu capisci, riesci a rettificare, riesci a passare bene in tutti i kun e capire cosa è buono e cosa è corretto. Di nuovo, magari uno in una situazione difficile da solo non ci arriva. Ma se è connesso con gli insegnamenti di un tzaddik, allora tutto può tornare un po' più facile. In generale, quando ci proviamo, possiamo pregare, imparare la Torah e compiere buone azioni. Ad ogni modo, essere emotivamente connessi con ciò che stiamo facendo dipende dalla rettificazione del cuore. 3 volte al giorno diciamo, nello Shema Israele, le parole Amerai Hashem tuo Dio con tutto il tuo cuore. Ritorno nello Shema Israele. Amerai Hashem tuo Dio con tutto il tuo cuore. Comunque, la cosa principale che dobbiamo aggiustare è di sentire davvero che amiamo Hashem nei nostri cuori ogni volta che lo diciamo. Cioè, la Torah dice ama Hashem. Quando ami Hashem c'è un livello di amore basico, tu ami Hashem perché sei in vita, ami Hashem perché respiri, ami Hashem perché c'hai un tetto sulla testa e così via. Questo è il basico. Poi c'è un livello di amore per Hashem che tu devi lavorare su questo, devi pensare di tutto. Tutto il bene che Hashem ti sta dando, di tutti i miracoli che hai passato nella tua vita, di cose che magari non te ne accorgi neanche, ma ogni istante Hashem è sempre. C'è un livello di amore che viene con il pensiero, concentrandoci di quanto siamo in realtà fortunati. È possibile, perciò questo è un risveglio di amore per Hashem, è possibile sapere intellettualmente che Dio esiste e che è importante non invidiare, bensì amare ogni persona. È possibile sapere intellettualmente che Dio esiste e che è importante non invidiare, ma amare ogni persona. Nella pratica, comunque, sentire desiderio nel proprio cuore e felicità ogni volta che compiamo le mitzvot. Vuol dire, non deve rimanere soltanto un qualcosa di intellettuale. Io so che Dio esiste perché ogni cosa che esiste ha un creatore, no? La famosa regola che ogni oggetto che esiste qualcuno l'ha creato. Perciò io so che il mondo esiste perché Dio l'ha creato. Ok, questa è una cosa di nuovo molto basica, non limitiamo il nostro amore per Dio soltanto con la sapienza che Lui esiste e ha creato il mondo. Deve essere qualcosa al di là di questa cosa basica. Nella pratica, comunque, sentire desiderio nel proprio cuore e felicità ogni volta che compiamo le mitzvot. Avere fiducia in Hashem. Allora, passo per passo. Ogni volta che io riesco a fare un'opera di bene, una mitzvah, aiutare il prossimo, una preghiera, come devo sentirmi in quel momento? Devo sentirmi a settimo cielo, perché in questo momento io sono vicino ad Hashem, in questo momento sto facendo qualcosa che lo rende felice. Cosa c'è di più bello per un umano? Poter rendere felice il re dei re. Non c'è qualcosa di più bello di questo. Quando una persona riesce nel suo piccolo, nel suo, siamo tutti piccoli, siamo tutti limitati, siamo umani, eppure con una piccola nostra azione, come mettere una moneta in tzedakah o mettere tefillin, accendere il candele Shabbat, quello che sia, una piccola azione riesco a fare felice Hashem, che è il re dei re. Questo ci deve dare conforto, amore, desiderio, piacere, felicità. Avere fiducia in Hashem che ogni cosa sia per un bene finale. Ogni cosa che succede è per un bene. Ricevere luce spirituale delle mitzvot che compiamo. Sentire la presenza di Hashem nel mondo. Tutte queste cose dipendono dalla rettificazione della nostra sapienza, che è la rettificazione del cuore compiuta rimuovendo gli specchi da esso. Gli specchi sono quelli che i riflessi, no? Perché il cuore possa connettersi alla devozione. E se non siamo messi a analizzare ogni parola, ma il punto è, quando sei conscio, quando hai le idee chiare, se connesso con Hashem e tu fai di tutto per appunto renderlo felice. Quanto più uno tzaddik è completo, quanto più ha rettificato la sua conoscenza, la sua sapienza. Sapienza di Hashem, no? Tanto maggiore percepirà la sua conoscenza intellettuale nel proprio cuore. Più conosci Hashem, più studi Hashem, più riesci ad amarlo. Per esempio, quando impara dei tratti di pazienza di Dio. Dio è molto paziente, no? Erech HaPaim. Dio perdona, Dio può immediatamente iniziare a sentire nel proprio cuore che questo stesso tratto, a seconda del livello di rettificazione, della sua data. Allora, così come Dio è misericordioso, così come Dio ha pazienza, anche tu devi avere pazienza, anche tu devi essere misericordioso. Pertanto lo tzaddik, quello della radice superiore, la cui sapienza è rettificata, perciò lui vede, pensa come Hashem, nel senso che è allineato al pensiero di Hashem, è più giusto dire, allora lui è il dottore del cuore. Quando seguiamo il suo consiglio del Tzaddik, egli aggiusta il nostro cuore, portando luce dalla mente al cuore. Moach Shalit Aleph, che la mente, ricordiamoci sempre, deve illuminare il cuore, deve indirizzare il cuore, vi ho spiegato tante volte. Il Tzaddik riesce a farlo. E quando lui riesce a farlo, se tu ti connetti con lui, ti aiuta a, studiando il Tanya, per esempio, ti aiuta a fare questo, a portare luce, che la tua mente possa illuminare il tuo cuore. Abbiamo già ricevuto la Torah, perciò la luce principale che il Mashiach ci porterà nel futuro è la luce della fede nei nostri cuori. E qui finisce questo capitolo. A voi. Sentiamo un po' voi. Samuele si è nascosto, benissimo. Lotta, se vuoi dire qualcosa tu?
Io ci sono, eh.
Guarda che non ci sei, che si è nascosto.
Shavuot Tov,
Quattro.
Chodesh Tov, Hanukkah Sameach.
Wow. Con un po' più di convinzione, però, scusami, no? Dici Shavuot Tov, Chodesh Tov, Harukah Sameach, dillo, ripeti, adesso ripeti.
Siamo, diciamo così, che sono un po' stanchino stasera
Ah, ok,
comunque.
va bene, ti perdoniamo, ok.
Dunque, non trovo nulla da aggiungere né da togliere da quello che hai detto, perché è preciso sul concetto di tzaddik rispetto al Benoni, per cui non, per chi non lo non so, per chi non studia il Tanya, il Benoni sarebbe ognuno di noi che è sempre sottoposto a continuamente ogni giorno alla Yetzer Hara, lotta e resiste, riesce a volte a resistere, a volte no. E quindi sì, c'è da aggiungere che anche noi, ecco, questo sì, quello, anche noi possiamo tutti diventare Sadikim, come è stato anche Yosef, quando riusciamo ad uscire dai nostri limiti. E quindi in quel caso lì riusciamo a vedere come vede Hashem, come lo Tzadik vede, come Hashem il mondo, quando noi riusciamo a astrarci da noi stessi a vedere, allora a quel punto lì riusciamo ad avere quella forza in più, quella marcia in più che noi soli abbiamo, che Hashem ci ha dato come popolo, e ad uscire da situazioni che a volte sembrano, tra virgolette, disperate, che in realtà, come hai spiegato bene tu, non lo sono. E penso che ognuno di noi nella sua vita ha avuto delle situazioni in cui si chiede: ma come ho fatto? Ma come ho fatto a riuscire a superare questa situazione qua? Che io stesso me lo chiedo quando vedo tante cose che ho passato, io con i miei familiari, con i miei cari, eccetera. Situazioni che, vedendole da tranquillamente seduto, parlando così, dico: ma è terribile, fantastico. Eppure, a quel momento lì Hashem ti dà quella forza e tu la tiri fuori quella forza che è necessaria.
Grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Intanto.
Posso dire che ci sono pochi tzaddik e tantissimi esseri umani normali.
In troppo pochi c'è di che ragione. Se ne dovrebbero di più.
Perché se ci fossero un po' più di tzaddik, forse il mondo andrebbe meglio. Invece il mondo non va bene. Quindi perché non ci sono più tzaddikim?
Uno sta parlando adesso.
No, no, io sono lontano. Se ero tzaddik non facevo queste domande.
E chi lo sa? Ci sono
Ah, beh.
tanti tzaddikim al mondo, cioè sono pochi, ma sono magari sono nascosti o okay.
Eh beh, sarebbe il momento di
Tu
tirarli fuori, eh.
sarebbe il momento che ci sono tanti scritti dei tzaddikim. Facciamo quello che tanto loro ci hanno insegnato. Comincia a
Sì, ma
fare
qua.
quello che sa di chi in quello che ti hanno insegnato e
Ma si fa quello che ci insegnano, ovviamente. Però rimaniamo umani, rimaniamo con una, come diceva Roberto, siamo degli esseri umani, non siamo, cioè, non è facile per noi affrontare tutte queste cose e non essere tristi e non essere qua. Non essere. Noi siamo umani. Il
tu
nostro.
partecipi la domenica alla lezione Tania?
No.
Mai? Prova
Mai.
domani.
Mai non posso, Hanukkah l'ultimo giorno siamo invitati da tutto il pomeriggio a.
Va bene, la prossima volta che sarai in Italia, prova ad ascoltare una lezione.
Bene.
Quello è un modo di come connettersi a un tzaddik. Studiando il Tanya, tu ti connetti con un tzaddik del passato, che era un tzaddik senza uguali, diciamo, no? Però
Certo.
questo prova, dici no, tu che ti lamenti che non c'è un tzaddik o che sono pochi,
No,
ma
no,
prova,
no, no, non
giustamente, giustamente, non sto dicendo.
mi lamento sulla mia persona. Io ho il mio rabbino a Ginevra che è un grande e quindi quando ho bisogno c'è sempre. Intendevo dire che comunque rimaniamo umani e quindi non è sempre così semplice affrontare le problematiche che abbiamo e risolverle soltanto con una parola di uno tzaddik, perché il mio rabbino mi dice spesso molte cose. E però io faccio fatica anche a metterli in pratica perché siamo esseri umani, abbiamo un nostro modo di vivere e quindi non è facile, solo quello volevo dire.
Ok.
Posso dire una cosa, Samuele? Buonasera. Ascolta, Samuele, io sono come te, anch'io di Tania ne so poco, però ti posso dire una cosa, è già diversi anni che lo bazzico un po', lo bazzico, no, per dire, perché un po' l'ho studiato un po' con una morale e poi seguo queste lezioni. Insomma, io non so, dovessi spiegarti che cos'è di preciso il Tania, darti delle spiegazioni, non te le saprei dare, però ti posso dire una cosa, che nella vita mi sto rendendo conto che lo sto mettendo in pratica. Non lo so cosa è successo, ma c'è qualcosa che si impara tanta psicologia nel Tania. Mi corregga, Ravmiki,
No,
se sbaglio.
giustissimo, giustissimo.
Ma secondo me c'è tanta psicologia che praticamente è attuale sempre, la metti sempre in pratica nella quotidianità. Io lo vedo in classe con i ragazzi. Alla fine dico, oh, però ho messo in pratica il Tania. Però dovessi fare delle lezioni di Tania non sarei proprio in grado, capito? E però non so che cosa, è scattato qualcosa che lo metto in pratica. E qui mi fermo.
Ok, allora, fra 2 domeniche,
Oh.
Samuele, chiederò a Rav Haddad se eri presente. Va bene.
Rav, per esempio, ogni Shabbat la rabbina ci insegna il Tanya. E in effetti, come ha detto precedentemente la signora, che ci sono dei cambiamenti interiori. E poi scritto anche che sì, è vero, c'erano, ci sono forse ancora oggi, ma c'è scritto anche che ci mettiamo veramente in pratica tutti i consigli di Zadig. C'era scritto così, si dice anche il Tania. Per
Di mettere in pratica il consiglio di Kim, sì. Sì,
diventare dei Zadig, cioè non è soltanto uno Zadig, possiamo diventare tutti degli Zadig.
uno ha il potenziale, certo, ha il potenziale di
Sì,
diventarlo.
c'è questa possibilità. Beh,
È un lavoro, ovvio, sì,
certo, è un lavoro.
è un continuo. In Francia, giusto, lei studia con la Rabanit. Lei è in
Sì,
Francia, giusto? Sì. In
sì.
che città? Ah,
Parigi.
Parigi, ok.
È l'abate di Champs-Élysées.
Ah, wow. Te la saluti allora, la prossima volta che la sente, la saluta.
Grazie.
Posso permettermi, Samuele, penso che Rabba Dad ti piacerà molto.
Non
Ci
sono il
provo.
contrario, ma sicuramente ti piacerà tanto.
Io
Ci
no,
provo.
io penso questo, perché da come, cioè, non conosco Samuele direttamente, ma da quello che dice, dagli interventi che fa, siccome Rabba Dad è una persona molto, diciamo, onesta. La prima cosa che mi verrebbe a dire è onesta, sincera. Lui parla anche di sé, dei propri limiti e dice sinceramente le cose. E il Tania è vero, c'è uno sfondo di psicologia e quindi è bellissimo.
A che
Io
ora
lo
era la
faccio.
lezione di Rafa Dad?
È la
18
domenica sera.
18
18:30.
faccio 30.
Sì. Vabbè,
18:30. Ok.
ma non importa adesso, se, a parte che c'è YouTube,
No, alle
grande YouTube.
18, alle 18 la
18,
lezione di Tania.
vabbè, ma
18,
siccome
18
lui ha
sono.
detto che è
Sì, 18,
Canucca e
scusate.
che è invitato, ci sta. No, succede niente. Se ha un attimo di tempo, poi va su YouTube e se lo rivede. E poi noi come gruppo di donne lo facciamo anche con Anna Iardena.
Ci proverò perché sai, Samuele nasce ribelle. Samuele è un ribelle.
Guarda che i ribelli vogliono proporre qualcosa di nuovo, alla fine ce l'hanno un obiettivo.
Io ci provo, non so se ci
Non mi
riesco, però.
pare, non hai sovvertito ancora niente, guarda.
Beh, andiamo avanti,
Andiamo
andiamo avanti, andiamo avanti. Nuovo
avanti.
capitolo, consiglio per un momento favorevole. Ci
No,
sono dei.
volevo solo dire una cosa. Prima qualcuno ha detto che non ci sono tzaddikim. In realtà c'è scritto, mi sembra, nello Zohar, che ogni generazione ha 36 tzaddikim. Se mancasse uno di questi tzaddikim, il mondo non esisterebbe più, e poi che comunque, anche se apparentemente il male è quello che dà più notizie, che fa più visione, in realtà il male e il bene sono sempre pesati uguali, per come Hashem ha fatto, e così come lo vediamo studiando la Torah, che quando c'è il bene c'è anche il male, quando c'è il male c'è anche il bene, nel senso che sono sempre bilanciati, solo che il bene non si vede Chesed, però esiste sempre e permette al mondo di esistere. Quindi teniamo conto che le persone che sono in una casa di riposo, che lasciano un'ora di lavoro e si vanno a fare volontariato per rimboccare un Alzheimer, ci sono, ma non fanno notizia, però ci sono. E così tantissime altre situazioni di volontariato, di aiuti e di cose di bene che ci sono di persone che danno tutto loro stessi per fare arte la cacamota, amare il prossimo tuo come te stesso. Quindi è il male che ci vuol far credere che è più forte, è il male che ci vuol far credere che esiste, ma in realtà la luce, come in questi giorni di Hanukkah, è più forte del male. La luce, poca luce toglie il buio.
Come oggi che c'è falsa propaganda, no? Propaganda come oggi, è uguale. Ok, ci sono dei momenti che si chiamano momenti di etrazon, favorevoli, dei momenti che cogli l'attimo, carpe diem, no? Allora, dice così: il momento favorevole è noto anche come il momento dello tzaddik. Sono dei momenti durante l'anno, che durante la giornata, la settimana, l'anno, poi sono tanti momenti speciali, cioè il momento in cui meritiamo che il nostro apprendimento della Torah si apra a noi. Hai un coso di, ti viene un lampo di genio, capisci una cosa della Torah che ti tocca il cuore, che ti apre l'anima. Questi sono momenti favorevoli, no? Quando meritiamo di avere successo nelle nostre attività? Allora, ripetiamo, cioè è il momento in cui meritiamo che il nostro apprendimento della Torah si apra a noi. Quando meritiamo di avere successo nelle nostre attività? Quando abbiamo la forza di agire? O quando abbiamo un po' di riposo dalla nostra fatica? Questo è il momento favorevole. Ok? Il nostro desiderio brilla e Hashem ci dice: ora puoi agire. Questo è un momento per te, un momento fatidico, buono. In questi momenti è importante sapere come agire. Okay? Da un lato dovremo aumentare i nostri atti di santità in questo momento. Quando vedi che c'è un attimo propense, momento favorevole, cosa fai? Cogli la palla al balzo, carpe diem, no? Non ti fare sfuggire questo momento. Da un lato dovremmo aumentare i nostri atti di santità in questo momento. Questo è l'attimo in cui possiamo rafforzare il nostro apprendimento, le nostre mitzvot e le buone azioni. D'altro lato, questo è un momento in cui il desiderio di santità brilla così tanto che è ora possibile chiedere ad Hashem, con sincerità e semplicità, di essere come i più grandi tzaddikim. In questi momenti, che può essere per esempio per una donna il venerdì sera quando accende le candele, no? I maestri insegnano che in quel momento il cielo si apre per loro e loro possono parlare con Dio, chiedere benedizioni, chiedere tutto quello che vogliono. Questo è un momento favorevole, per esempio. In questi momenti speciali, noi dobbiamo chiedere a Hashem, fai che ti possa essere vicino, fai che possa essere come un tzaddik, di confessare ad Hashem tutti i nostri desideri e la nostra voglia di essergli vicino, a lui e a Hashem, accanto a lui. Cioè, quando tu parli con Dio, e dice: Hashem, io voglio avvicinarmi a te, aiutami. Io voglio amarti, voglio renderti felice. A volte non ci riesco, a volte sarai forte. Ma questo parlare con Dio è fantastico, perché tu stai tirando fuori dal tuo cuore Perché noi ogni volta diciamo, ma Dio capisce i miei pensieri, Dio sa quello che... Ok, Dio lo sa, ma vuole sentirselo dire. Dio ha bisogno che noi, cioè ha bisogno, desidera che noi apriamo il nostro cuore con Lui e gli chiediamo aiuto. Fa parte dell'ebraismo questo, fa parte della connessione con Dio, non soltanto per gli ebrei. Perciò, di confessare ad Hashem tutti i nostri desideri e la nostra voglia di essergli vicini accanto a Lui. Prossimi a Mosè, di meritare di comprendere tutti i segreti della Torah e sentirlo sempre nei nostri cuori. Questo è il momento di rafforzare le nostre preghiere, la nostra hidbodedut, quello che parlavamo altre volte di concentrazione, meditazione, eccetera, e le nostre richieste quanto più possibile. Perciò cogli l'attimo. In un momento così abbiamo molto potere per agire. Ma allora, quando c'è questo momento speciale, devi agire. Ma se non facciamo attenzione, potremmo potenzialmente prendere l'ispirazione e la motivazione e usarle solo per opere mondane, perché quei poteri possono andare in entrambe le direzioni. Quando c'è un momento favorevole, un momento di luce, un momento di, chiamiamo come vogliamo, attenzione, che con la forza di non sprecarla per qualcosa di futile, di mondano, di secondario. Usalo per qualcosa di elevato, di importante. Fai una preghiera, fai una lode. Possiamo trarre vantaggio, per esempio, hai fatto una buona azione, hai salvato qualcuno, gli hai dato del cibo. Quello che è? Questo è un momento favorevole. Allora usa questo momento favorevole per aumentare la tua luce, non per andare a fare qualcosa di mondano. Possiamo trarre vantaggio da questa ascesa per aumentare la nostra santità, creare vasi e ricevere una nuova luce spirituale. Ogni parola qua è oro. Creare dei vasi, dei contenitori per ricevere benedizioni, per ricevere una nuova luce spirituale, che è consapevolezza e comprensione. Ripetiamo, queste forze possono andare a destra o a sinistra. Quando ce le hai, stai attento, quando hai questo momento così particolare, attento, usale per il bene. Benedici una persona, va una lode a Dio, fai una buona... Non sprecare questa forza qua per giocare il lotto, il tennalotto, quello che è. Vuol dire, usalo per il bene. Dopodiché, quando viene il momento di ritornare giù, se una persona ha lavorato sulla propria santità, allora rimane su di lui l'impronta di quanto ottenuto. Questo momento non è che dura tutta la vita, sono dei momenti, va, viene, va e viene. Ma se tu in questi momenti sei capace di acchiappare proprio questo momento e portare su di te la luce, cosa succede? Ti rimane un'impronta su di te. Chiaro finora? Ok? Questo significa che egli può ora affrontare molto meglio le cose che gli capitano. Comunque, se nel momento favorevole una persona si occupa solo di questo mondo, e non riceve la luce che gli viene messa a disposizione in quel momento, allora la sua ricaduta sarà più difficile e piena di tristezza. Quando tu sei in un momento alto, poi torni, diciamo, al momento normale, che in questo momento va via e tu ritorni a te stesso nel vero mondo, allora se l'hai usato per bene, ti rimane la luce addosso, ti rimane questa impronta. Ma se lei l'hai sprecato, Allora la tua ricaduta, vuol dire quando torni, quando questo momento passa, quando ritorni, diciamo, nel mondo più fisico, allora sarà, questa cosa sarà piena di tristezza, perché hai avuto un alto livello alto, cioè sei andato su, hai fatto una preghiera, hai fatto qualcosa di buono, ti senti molto high, molto alto. Ma se in quel momento tu non usufruisci di queste luci, il tuo ritornare giù nella vita quotidiana ti porterà tanta tristezza, perché così come era l'alto, alto il momento che ti può riempire, se invece non ti sei riempito e sei vuoto, quando ritorni giù, questo vuoto è molto più grande perché ti porta tristezza, perché dici, c'è qualcosa che non va. Non ho, perché? Perché non hai usufruito, non hai assorbito questo momento speciale, ed è un gran peccato, è uno spreco. Quando affrontata correttamente, questa esperienza viene detta un'ascesa per la caduta, cioè la persona riceve saggezza durante l'ascesa che lo aiuterà ad affrontare la caduta. La caduta nel senso il ritornare a momento normale, no? Che seguirà. Perciò Dio ogni tanto ti dà, ti tira un po' su, no? Ti dà dei momenti, delle boccate di ossigeno, delle boccate di santità. In quel momento arraffa più che puoi. Come? Facendo ancora del bene, continuando a usare queste luci per fare del bene. Così dopo, quando ritorni alla normalità, sei arricchito fino al prossimo viaggetto. Ma se invece non ne fai e rimani vuoto, il tuo vuoto quando scendi giù ti porterà assai tristezza. Il momento favorevole è l'attimo in cui ognuno di noi, a seconda del suo livello, è capace di innalzare il proprio livello di apprendimento. In questo momento è facile per la mente comprendere nuove idee e compiere le mitzvot. Hai momenti che ti brilla il cervello, hai momenti di apertura mentale. Ricordiamoci, è un regalo da Hashem, no? Magari tu, alt, tu magari hai fatto qualcosa per arrivare a questo momento, hai fatto una preghiera, hai fatto una quello che vuoi. Hashem ti sta donando un momento favorevole. Allora, acchiappalo finché c'è. Perciò in questo momento è facile per la mente comprendere nuove idee e compiere le mitzvot o iniziare nuove cose per servire Hashem. Quando una persona ha forza, può correre e fare una mitzvah, donare agli altri e compiere atti di gentilezza. Ricordiamoci, atti di gentilezza tornano sempre. Atti di gentilezza è, come si dice, un investimento a vita. Tu fai del bene a una persona che tu ti ricordi o meno, ti ritorna indietro. Dio non rimane mai debitore. Tu hai fatto del bene a suo figlio o a una sua figlia, lui ti ripaga indietro. Ma proprio non esiste. Questo è il momento dell'azione, perché quando la luce di una persona viene ridotta, donare è molto più difficile, sia fisicamente che nel senso di offrire supporto emotivo agli altri. Perciò, ripetiamo l'ultimo pezzo, quando una persona ha forza, può correre a fare una mitzvah, donare agli altri e compiere atti di gentilezza. Questo è il momento dell'azione, perché quando la luce di una persona viene ridotta, quando ritorni di nuovo a giù, donare è molto più difficile, sia fisicamente che nel senso di emotivo verso gli altri. Questo è anche un momento per cercare di guardare con favore gli altri, perché è sempre molto facile giudicare il prossimo in un modo negativo. Difficile il contrario, no? Perciò quando c'è questo momento, prova a, è il momento di guardare le persone con in modo favorevole. In un momento in cui cadiamo, quando una persona è in uno stato di mancanza, di nuovo è molto difficile farlo. Perciò quando sei su, tutto è più facile. Allora fai le cose che ti tornano difficili, perché quando torni di nuovo giù, diventa più difficile farlo. Ora, per esempio, mi viene in mente adesso, quando sei in quei momenti speciali, chiama una persona che magari non riesce come si dice, a essere vicino, a essere amico, non riesce a parlargli. Quando sei in questi momenti speciali, di questa luce speciale, chiamalo, rompi sto ghiaccio. Magari anche lui si sta aspettando un approccio simile, magari anche lui vorrebbe farlo con te e ha lo stesso problema e non lo fa. Quando tu sei su, chiamalo. Potresti rimanere positivamente, così c'è, scioccato che in realtà, wow, c'è una sintonia. Oppure parla con Dio, fai quello che ti è difficile fare, usa questi momenti per farli. Perché è il momento che c'è una luce speciale. In un momento in cui cadiamo, quando una persona è in uno stato di mancanza, ora, comunque, quando la luce della sua anima splende, è capace di vedere il bene negli altri e giudicarli con favore. Questo crea i livelli necessari che lo supportano nel momento in cui egli stesso sta cadendo. Perché è allora che abbiamo davvero bisogno di vedere il bene in noi stessi, giudicarci con favore e rafforzarci nell'anima, nella fede. Perciò, se questa cosa qui vale per il prossimo, tanto più vale per te stesso, perché in primis tu devi guardare bene te stesso, devi riappacificarti con te stesso, devi apprezzare te stesso, per primo. Perciò, in questi momenti, guarda anche te stesso. Ama di più te stesso. Lo tzaddik è capace di aiutare una persona a fare molto di più di quanto potrebbe da solo, ovvio. Può dargli nuovi aspetti e doni che non aveva mai avuto prima. Tutto questo non si può capire. Si sa degli studenti di Rabenu che che se qualcuno diceva loro, dimmi alcune meraviglie compiute da Rabbi Nachman. Essi rispondevano, io stesso sono una delle sue meraviglie, perché è il mio maestro e io ho imparato da lui. Perciò il fatto che io sono studioso e grazie è una sua meraviglia. Il fatto che essi praticano ho sempre messo Hashem prima di me. Nei Salmi, Re Davide dice, Shiviti Hashem, sempre Dio davanti a me. Allora, lo studente dice, se io oggi posso avere sempre Dio davanti a me, che grazie al mio maestro che me l'ha insegnato. Perciò dice, questa è, ritornando, quando qualcuno chiedeva agli alunni, dimmi dei prodigi del tuo maestro, sono io un prodigio, sono il suo, lui mi ha creato, lui mi ha fatto diventare studioso, lui mi ha insegnato ad avere Dio sempre davanti a me, alzandosi ogni notte a mezzanotte facendo Hitbo de Dut. Non guardando né volendo nulla di questo mondo e provando meraviglie nelle preghiere e nell'apprendimento della Torah, tutto questo viene dal potere del Tzaddik. Possiamo rafforzare tutte queste cose nel momento favorevole, nel tempo dell'ascesa. Con suppliche e richiesta di pietà possiamo chiedere tutte queste cose in dono da Hashem. È un momento di luce, chiedi, vai, fai. Facciamo ancora, chiudiamo un capitolo, manca neanche una paginetta. Questo è il momento di essere felici, di cantare canzoni di gratitudine e cercare e trovare perfino il più bene di tutte le cose. Le candele di Hanukkah, questo è un momento di di grande, come te lo chiamo, di grande fa momento favorevole, specialmente domani sera, che è l'ottava sera, che tutta la Hanukkah è accesa, è il giorno più potente di tutto Hanukkah. Tutto Hanukkah ogni giorno è un miracolo a sé, ogni giorno davanti alle candele, ricordatevi, ormai oggi è passato, domani e anni prossimi, davanti alle candele di Hanukkah, dopo che avete acceso, parlate con Dio, è un momento favorevole, un momento miracoloso che ogni persona, Laura, parli con Hashem davanti alla Hanukkah, a tutti noi, momenti che possiamo chiedere benedizioni a noi stessi, alla famiglia, ai soldati, ai poveri, ai malati, a tutti. Chiediamo che arriva il Messia. Domani sera, ripeto, l'ottava sera è la completezza di tutto Hanukkah, è potentissimo. Rimanere un'ora davanti alla Hanukkah a parlare con Hashem, un momento veramente potente.
Zot Hanukkah.
Zot Hanukkah, esatto. Questo è il momento di essere felici, di cantare canzoni di gratitudine e cercare e trovare perfino più bene in tutte le cose. Questo è il momento di dire ad Hashem: grazie a te, ho meritato di appartenere alla progenie santa. Grazie di avermi avvicinato a te. Tutto questo è un aspetto dell'aggiungere luce all'anima. Questo è il momento in cui la luce di un'anima splende dentro una persona e questa persona sente che la sua mente si accende con un buon consiglio. Pertanto, questo è il momento di prendere decisioni importanti. Importanti. Risolvere grandi problemi e ricevere una vera comprensione delle questioni. Questo non è possibile nel momento della caduta, ma solo quando sei su. Tuttavia, nel momento della caduta, lo Yetzer Hara proverà specificamente a fare pressione su una persona. È ovvio, mica lì sta zitto lui. Perché Yetzer Hara proverà specificamente a far pressione su una persona perché risolve i suoi problemi in quel momento. Proverà a spaventarci affinché rispondiamo subito ai problemi, perché quando la luce della mente è offuscata, è difficile ascoltare pensieri logici e buoni consigli provenienti da Hashem. Perciò lui cosa fa? Viene, ti dà fastidio. Ti fa venire in mente che domani hai una bolletta da pagare, che domani c'è un esame dal dottore o altre cose, no? Che ti fa diventare triste. Il più delle volte allora il consiglio viene dall'immaginazione che è appunto gli Yetzer Hara. Tutte le problematiche è la nostra immaginazione. Noi immaginiamo un futuro problematico, immaginiamo, sono tutte cose che noi ci inventiamo nella mente o che comunque le ingrandiamo. Prendiamo una cosa piccola e la facciamo diventare grandiosa. E questo è lo sbaglio. Questo è precisamente ciò che l'Yetzer Hara vuole, che accettiamo il suo consiglio. Questo che lui vuole, che ascoltiamo lui. Pertanto, dobbiamo evitare di decidere su questioni che non ci sono chiare, il più possibile, fino a quando il momento favorevole arriva. Devi fare una scelta, una decisione, un cambiamento, quello che sia. Non farlo quando sei angosciato, non farlo. Ciao Giacomo! Non farlo quando sei giù, quando sei triste, abbattuto. Non farlo. In quel momento stai zitto, non parlare, non fare, non decidere niente. Quando invece sei in un momento di luce, lì tutte le decisioni, perché la tua testa è più limpida, è più luccicante, Hashem ugualmente con te. Allora lì decidi, fai. Questo è il consiglio importante per attraversare questo mondo in pace. Tutti abbiamo momenti di buio, momenti di confusione. In quel momento cerchiamo di non fare niente. Non così come ti si dice, non rispondere quando sei nervoso, Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Non reagire, non rispondere. Perché 11 su 10, 11 su 10 risponderai a qualcosa di sbagliato, che poi te ne penti. Stai zitto, non rispondere. Poi con calma, come fa Samuele, no? Uguale. Poi con calma, l'indomani, o dopo mezz'ora, quando ti passa il bollore, allora con calma puoi rispondere. Allora vedrai che la tua risposta sarà ascoltata. Perché quando tu urli, automaticamente chi ti sta di fronte tappa le orecchie, ti sente ma non ti ascolta. È un dato di fatto, è una matematica. Quando tu urli a qualcuno, lui ti sente ma non ti sta neanche ascoltando. Perché l'urlare di una persona chiude l'altra persona, lo fa chiudere in se stesso. Reagire nel momento di rabbia porta solo male. Perché tu sei arrabbiato e la tua mente non è connessa. La tua mente è così arrabbiata, sei preso dal tuo cuore, dalle tue emozioni e non dalla tua testa, che parli dall'emozione e non parli dalla testa. Piuttosto non parlare. Shavuot Tov. Prego, a voi.
Io
Mani.
ultimamente c'ho una tecnica, quando parlo con qualcuno, invece di dire non hai capito, gli dico forse mi sono spiegato male. Cioè, prendere su di te il fatto che sei tu che hai sbagliato, hai spiegato male una cosa, non fa sì
Ma
che
tu
l'altro si
scopri,
senta
ma guarda che è
attaccato.
intelligente quello che tu dici, perché
Non si sente
l'altra
attaccato l'altro.
esatto. Magari veramente è
Quindi,
lui che non ha capito.
sì,
Ma mettendolo
però,
in questo modo, lui
cioè,
apprezza
se
la tua
dico,
umiltà.
giustamente, se dico non hai capito come dici tu, tappa le orecchie. Se le
Esatto.
dico mi sono spiegato male, prova a ripeterti il concetto, forse non si agita e ti
Vedi?
ascolta.
Sei pronto per studiare Tania, bravo, bravo,
Ci provo. Adesso, quando finisco qua, vado a vedere su YouTube Kafkhaddad.
vai in Gym TV, è
E
nel nostro sito lui.
vediamo se lo trovo.
Vai in Gym e vai sulla sezione Tania, c'è 205-106 lezioni.
Perfetto.
Hai tempo fino a domani di sentire tutte e 205, così domani sei al passo. Va bene, altri?
Allora, domani Zod Hanukkah da Mizbeah, gli 8 giorni di Hanukkah si sovrappongono agli 8 giorni di Sukkot. Tant'è vero che tutti dicono che il Din è a Rosh Hashanah, l'appello è a Yom Kippur e la Cassazione sarebbe Hoshana Rabbah quando abbiamo la chiusura dei sigilli. Ma in realtà, quando poi studi lo Zohar, vedi che in realtà c'è ancora un ulteriore e definitivo appello, che è l'ottavo giorno di Hanukkah, Zot Hanukkah Mizbeah, questa è l'innumerazione del Mizbeah, ed è domani quando ci sono le 8 candele accese. In quel momento c'è quei momenti favorevoli che dicevi tu, che sono alcuni in tutto l'anno, in cui è possibile chiedere quello che si vuole con il Tponenut, insomma, con Kavanah, con concentrazione, con la massima presenza, e vanno assolutamente sfruttati, specialmente se lo facciamo in tanti, per chiedere la Geulah, il Mashiach, domani è importantissimo, è assolutamente importante. Mi viene in mente che, guarda caso, Sydney è successo proprio il primo giorno, per cercare le forze del male, cercavano di romperci le scatole, proprio hanno cercato proprio quando cominciava Hanukkah. E però noi alla fine di Hanukkah abbiamo la possibilità di assolutamente tutti insieme di dare forza invece alla luce il più possibile, e questo va assolutamente fatto, perché dopo di questo, sì, certo, uno può ancora parlare con Hashem dopo, però in ogni caso sappiamo che ci sono dei momenti più forti nell'anno: il mese di Elul, Yamim Noraim, Rosh Hashanah e Kippur, Sukkot, eccetera, e Zot Hanukkah e Mizbeach è fortissimo. Veramente tutti quanti dobbiamo usare questo momento facciamolo veramente che è utile. L'altra cosa che volevo dire, quando parlavi di questi movimenti favorevoli di Carpe Diem, io ho notato che quando capita che ti svegli col piede giusto e fai shachrit con molta kavanah, a volte succede che hai il momento giusto e la giornata ti vila tutto liscio, ma tutto, trovi parcheggio, i semafori verdi, questo, col... e se poi fai appunto anche una telefonata a qualcuno per fare Bikur Cholim e fare un'altra mitzvah e fare una coda e metti una tzedakah, eccetera, vedi che senti che puoi andare avanti, che non ti si, niente ti si rivolta contro, cioè proprio arrivi proprio
Esattamente.
a Kiryat Shema, la mità, arrivi proprio allo Shema prima di dormire, che puoi dire wow, che giornata, wow, che giornata. E questo è vero, è verissimo quando succedono queste cose. Quindi stare molto attenti alla mattina quando ci si alza di fare shachrit con la kavanah che si può, ovviamente. Sappiamo che tutti siamo umani, quindi c'è il giorno che ti svegli più in forma, il giorno meno in forma, quello col piede giusto, però questo è quello che consiglio a tutti.
Grazie Rotas. Qualcun altro?
No, volevo solo dire una cosa che ho sentito in una lezione a cui non avevo mai prestato
Particolare
attenzione.
attenzione.
No, è che durante gli 8 giorni di Hanukkah, come anche durante tutti i giorni di Sukkot, si legge l'Hallel intero, contrariamente a Pesach, durante il quale dei giorni di Chol HaMoed non si legge intero. Quindi il rabbino che ha fatto questa lezione ha detto paradossalmente è come se Hanukkah fosse più importante addirittura era Rav Somek comunque, una
Di
lezione di Rav.
Sukkot, che è la festa della Torah.
Sì, cioè Hanukkah e Sukkot
Sì, no,
sono.
dico Hanukkah, come sta dicendo, è più importante addirittura di una festa della Torah. Sì.
Sì, paradossalmente sono due
Personalmente,
perché.
sì. Esatto,
A Pesach non si legge l'Hallel intero, invece a
esatto, esatto.
Hanukkah, che nella Torah non viene menzionata se non velatamente, in base insomma, adesso non sto a fare lezioni che ho sentito, ho ascoltato.
Comunque, quello che dice Rav Somek lo prendiamo come oro colato, perché sa quello che
Sì. E non ci avevo mai fatto caso, cioè non ci avevo mai pensato a questa
dice.
cosa.
Grazie, grazie per aver condiviso, grazie. Qualcun altro? Vittorio, sei a posto questa sera?
Sì, fare atti di gentilezza lo condivido al 100% e quando li faccio e sto incrementandoli
Ah!
anche con persone che magari non meritano, poi che mi ringrazino o no, a me poi non è che interessa,
Esatto, tu fai il
però
tuo.
personalmente mi sento meglio.
Baruch Hashem. Bene, bene,
E sulla
grande.
prima parte invece della lezione, il buon Samuele mi ha anticipato sul numero dei. dei Hasidim dei Zadikim, sì, che sarebbe meglio se ce ne fossero di più, ecco.
Allora, al lavoro, diventate tzaddikim, così ce ne sono di più. Dai, al lavoro.
Bravo.
Bene a tutti, Shavua Tov, un'ottima settimana e tanta, tanta luce.
Ciao
Shavua
a
Tov a
tutti.
tutti.
Ciao.